Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Caro dottor Simone Guidi, ossequi dal qui presente Panax Abbadium del gruppo Telegram di Atariteca Podcast. Mi chiedevo se potesse farmi il piacere di discutere e fare una puntata del suo podcast facendo una disamina della indimenticabile software house della Lucasfilm Games. Grazie e mi raccomando, giocate a Monkey Island!
Il primo gioco di Lucasfilm Games che vidi esposto su un Atari 800 XL fu Behind Jagged Lines. Il negoziante lo utilizzava come demo permanente per far vedere ai clienti le potenzialità della macchina. Io ne rimasi letteralmente estasiato e mentirei se dicessi che quel gioco non mi convinse che forse Atari aveva le carte in regola per essere meglio di Commodore. Ecco sì. In realtà quello che stavo osservando era il frutto di una collaborazione ai massimi livelli tra l'eccellenza dei videogames e l'eccellenza degli effetti speciali. Era uno di quei grandi giochi partoriti dalla joint venture tra Atari e Lucasfilm. Un matrimonio ludico che produsse due giochi innovativi che rimasero unici nel loro genere. Eh sì, perché Atari e Lucasfilm furono davvero brave a collaborare. Molto brave. Troppo brave. E quindi si sa come funzionano queste cose in casa Atari, no? Quando uno è bravo, però basta.
Di retro gaming che ti rendono giovane!
Good morning, Atariteca! Avete sentito la segreteria telefonica? Questa è una delle innovazioni che ho introdotto con il 2021, con questo nuovo anno così frizzantino, è vero? D'ora in avanti, o voi ascoltatori, qualora aveste delle richieste particolari riguardo dei videogiochi, degli argomenti da inoltrarmi, lo potrete fare tranquillamente tramite la segreteria telefonica del gruppo Telegram di Atariteca. Non fate altro che iscrivervi al gruppo Telegram e postare lì il vostro messaggio. E il vostro buon Simone Omone Guidi raccoglierà la vostra missiva e la svilupperà in una puntata dedicata. Questo è importante, eh? Il gruppo Telegram è lì che aspetta anche voi. Iscrivetevi e fate iscrivere coloro che potrebbero essere interessati. C'è anche il canale Telegram di Atariteca, quello c'è sempre stato. Vi iscrivete e vi arriva la notifica, quando io pubblico la nuova puntata. È tutto lì, è più che altro un alert per i più. Però, ecco, a questo giro raccolgo il messaggio di Vanax Abbadium. Le origini della grandissima Lucasfilm Games, quella compagnia software, compagnia, quel ramo della compagnia che si occupava di software, che poi sarebbe diventata la LucasArts, quella che tutti conosciamo, quella di Monkey Island, di The Dig, del Giorno del Tentacolo, quella, proprio quella. Ve lo immaginavate che prima si chiamava così? Aveva un altro nome e tra l'altro la sua esistenza è stata legata a doppio filo a quella di Atari. Anzi, se Atari non ci metteva i soldi in cassa, forse la LucasArts non sarebbe diventata quello che è diventata. Che purtroppo non c'è più neanche lei e piangiamo ancora tutti. Invito tutti a sostenere questo podcast attraverso il servizio apposito disponibile sul sito di ataritecapodcast.it, dove avrete la possibilità di offrirmi dei caffè, tanto per tenermi sempre sul chi vive bello frizzantino anch'io come quest'anno. E allora non indugiamo oltre, facciamoci un bel tour de force in quel dello Skywalker Ranch. Mamma mia che emozione! Accendiamo i motori! Nel maggio del 1982, George Lucas si stancò di nuotare nei paper dollari e, dopo aver fatto l'ultimo tuffo dal trampolino del deposito, salì in ufficio e telefonò ai sottoposti, dicendo che era ora che la sua compagnia si lanciasse in altre aree di intrattenimento. Ecco, quella telefonata fu l'inizio di un percorso che portò alla nascita di Lucasfilm Games, la divisione videoludica interna della Lucasfilm Ltd.
Pronto? Casa la terza?
Sì.
Metti la quarta e vattene a fanculo.
Quella famigerata telefonata innesco di Giorgione portò ad avviare questo famoso progetto dei giochi elettronici per computer e, per fare ciò, venne ingaggiato il programmatore Peter Langston, il quale si trasferì da New York City allo Skywalker Ranch, in quel di Marin County, California, obviously, e cominciò a dare forma alla nuova compagnia, incaricandosi di assumere lui stesso il personale. Contemporaneamente, per far sì che l'azienda si presentasse grintosa sul mercato, sai che sarebbe meglio evitare di fare passi falsi ed appoggiarsi a qualche realtà più consolidata, no? Qualcuno che ci insegni chiaramente la via da seguire. È così che venne firmato un proficuo accordo di licenza con quella che al tempo era riconosciuta come la cassa leader dell'intrattenimento videoludico, Atari.
Wow, Atari!
Il primo dipendente della neo compagnia fu Rob Poor. Bisogna anche dire che essere parte di Lucasfilm, proprio nel suo insieme, rendeva infinitamente semplice la ricerca del personale, Perché, voglio dire, in quel particolare momento storico, si sta parlando del 1982-83, tipo tutto il mondo voleva lavorare per Lucasfilm. In questo modo entrarono in forze anche David Fox e David Lavin, e dopo poco venne a bussare alla porta anche Eric Benson, Gary Winnick e Charlie Kellner. Per quanto riguarda Steve Arnold, poi, ci volle davvero poco per convincerlo a lasciare Atari e saltare la barricata. E poi, vabbè, vennero molti altri che poi si sarebbero uniti al gruppo nel corso degli anni. Ma insomma, proprio quel manipolo di eroici, che era poi alla fine un piccolo gruppo, 4-5 persone, non di più, si accinse a creare gli strumenti di sviluppo, perché partendo da zero non avevano neanche i programmi, neanche gli strumenti materiali con cui cominciare a produrre videogiochi. Così furono scelte un paio di idee e si cominciò a svilupparle. Dovevano essere giochi usa e getta, ovvero da utilizzare nei test, nelle prove di concetto, niente più. Gli strumenti vennero perfezionati proprio per fare questi giochi usa e getta e permisero di sviluppare il lavoro su workstation Unix e scaricare i file binari direttamente per l'hardware di destinazione effettiva. Per quei tempi era una cosa già incredibile di suo. Facendo questo, i giochi usa e getta, serviti per fare i test, arrivarono ad essere troppo belli per essere realmente usati e gettati, e quindi si decise di svilupparli in via ufficiale. Alla fine del primo anno di attività, il Game Group di Lucasfilm Computer Division evidenziò subito un utile, soprattutto grazie al proficuo accordo con Atari, che ovviamente contribuì versando $1 milione, din din, all'atto della sua fondazione. Insomma, nell'autunno del 1983, le prime versioni di questi due famigerati giochi vennero finalmente mostrate in Atari. A quel punto dello sviluppo, in fase beta, i giochi erano stati nominati come Ball Blaster e Behind Jackie Lines, oppure anche Rescue Mission. Atari fu molto colpita dalla alta qualità del lavoro e ovviamente trattenne le copie dei giochi per uso interno. Di fatto gli affari stavano andando a gonfie vele per la divisione giochi di Lucasfilm. Tutte le rosee previsioni si stavano realizzando. Fu per quello che la cattiva notizia mise lo sparuto team sotto shock. Una settimana dopo la presentazione delle versioni beta negli uffici di Atari, le copie pirata di entrambi i giochi comparvero sulle BBS di tutti gli Stati Uniti e del mondo. Un enorme leak si era verificato negli uffici di Atari e le copie erano state rubate.
Ma te vergogna rubare le medaglie a quei poveri ragazzi che hanno sofferto? Che hanno sudato? Che hanno combattuto?
Ma quelle medaglie vengono attaccate a casa. Io loro lo metto in commercio.
Ma dovresti vergognare.
Ma ispetto, pure voi stavate nel giro. Ma ricordate quando rubavate le macchine? Eravate il meglio di tutti. E chiudete un occhio, no?
Mo ti chiudo tutte e due. Oddio.
Unico lato positivo di quest'intera faccenda fu che anche le copie pirata delle prime versioni ricevettero comunque recensioni entusiastiche. Ma era una magra consolazione, non credete? Ma cosa avevano di veramente particolare questi due giochi, da distinguerli così palesemente da quelli già presenti sul mercato in quel periodo? Beh, tra le varie innovazioni introdotte c'era una maggiore attenzione al suono e alla musica. E un esempio era appunto anche la colonna sonora di Ball Blazer, così ribattezzato poi definitivamente Ball Blazer, mi raccomando, non Ball Blaster. Se siete in possesso di una copia di Ball Blaster, sappiate che è una di quelle pirata che circolano, e ne sono girate parecchie, ve lo assicuro. Insomma, Ball Blazer, che non solo rispondeva al gameplay, questa colonna sonora, e forniva anche informazioni sullo stato vitale del player, ma era anche costantemente improvvisata da uno schema di composizione algoritmico progettato dallo stesso Peter Langston. Questo uso della musica fu veramente pionieristico nel suo settore. E riguardo appunto a Ball Blazer, mi viene in mente un aneddoto molto interessante. Tim Schafer fu assunto in quella che era già diventata LucasArts nel 1989, ok? Mi sembra che non sia il momento di precisare chi sia Tim Schafer, perché se non lo sapete dovete solo vergognarvi. All'atto della sua assunzione, quando mandò il curriculum, venne contattato da David Fox, che lo intervistò. Lo intervistò telefonicamente. La prima domanda che Fox rivolse a Schafer fu: qual è il tuo videogioco preferito di quelli di LucasArts, no? E Schafer ovviamente disse: guarda, David, io sono rimasto stregato dal gioco di Ball Blaster. E lì ci fu il gelo, perché ovviamente Fox disse: guarda, io sono contento che tu apprezzi i nostri giochi, sono contento che tu voglia venire a lavorare con noi, ma sappi che tu hai giocato su una copia pirata che non doveva assolutamente essere presente in nessun posto. E lì fu, diciamo, il primo inciampo che incontrò Tim sul suo percorso per essere assunto, ma poi non fu rilevante, perché lo sappiamo bene, diventò un gioiello inestimabile sulla corona di LucasArts, quindi... Ma torniamo a questi due giochi, a questi due bellissimi giochi che finalmente nel maggio del 1984 furono consegnate in versione definitiva. Vennero, come ho già detto prima, nominati uno Ball Blazer e l'altro cambiò nome da Behind Jagged Lines a Rescue on Fractalus. E all'Atari organizzarono una grande conferenza stampa con spuma, viennette a profusione, mortaretti, botti, il tutto per annunciare il grande rilascio. Tra l'altro, entrambe le conferenze stampa di presentazione sono presenti su YouTube, ci sono dei video. Più che altro si sente molto audio, è un video che trasmette audio, è la registrazione in presa diretta nella sala di presentazione, che vi dà un'idea del clima. Immaginatevi la sala piena di giornalisti e un video che andava e presentava i giochi. Due conferenze stampa, due filmati, molto carini, molto carini. Vi lascio i link in descrizione di questo podcast. Entrando nel dettaglio e analizzando singolarmente ognuno di questi due giochi, Rescue on Fractalus era stato originariamente concepito come una pura missione di salvataggio, senza la possibilità di sparare. Il mago dei frattali, Loren Carpenter, l'uomo principalmente responsabile delle montagne frattali del Genesis Effect. Vi ricordate quello nel secondo film di Star Trek, L'Ira di Khan? Di quando l'ordigno Genesis viene rilasciato su quel pianeta e si innesca un processo di rigenerazione generale che rigenera tutto il pianeta, a cominciare dalla nascita delle montagne, dei mari. Ecco, quell'effetto lì era in CGI e se ne occupò proprio Carpenter. Dopo una chiacchierata con David Fox, Carpenter si mise in mente di fare i frattali usando un Atari 800. Sembra che i due non si trovassero d'accordo su questa cosa. Per Fox era impossibile realizzarli usando un Atari 8-bit, per Carpenter sì. È per questo che lui si procurò un Atari 800 e tirò giù codice per diverse settimane. Quando presentò i risultati, le mascelle crollarono sulle scrivanie. Quando poi la primissima versione del gioco venne infine mostrata a George Lucas nell'estate del 1983, gli piacque molto. Trovò molto divertente svolazzare in giro tra le montagne. Però alla fine si chiese, va bene ragazzi, ma come si fa per sparare? Cominciò a chiedere come si faceva a sparare. E lì la gente cominciò a sbiancare, cercando di dare la colpa alle cose più assurde, tipo ragionier fantocci del terzo piano, per dire. Gli venne spiegato a Lucas che non era possibile sparare, perché quel gioco era stato concepito come un pacifico simulatore di volo. Lui non fu per niente d'accordo e minacciò di gettare tutti nell'acquario dei dipendenti. Così fu aggiunta la possibilità di sparare con il punzante di fuoco. Furono aggiunte le basi nemiche che sparavano al velivolo e anche i dischi volanti suicida. Anche il mostro Jaggy, quello cioè che salta fuori sul parabrezza della navicella e lo sfonda a suon di pugni, fu un'idea di George Lucas. Voleva vedere il pilota che veniva salvato correre verso la navicella e soprattutto voleva della tensione mentre questo accadeva. E per questo motivo suggerì anche che non sempre il pilota doveva essere quello che sembrava. Il nome Jaggy, invece, venne suggerito dalla divisione computer di Lucasfilm, in quanto ricordava il fatto che l'orizzonte del gioco era molto frastagliato con tutte quelle montagne. Infatti il verbo to jag significa frastagliare. Ed essendo la realizzazione di quell'orizzonte divenuta il vero nemico da abbattere a livello di programmazione per i ragazzi di Lucasfilm Games, forse era giusto dare quel nome anche ai nemici. Così si decise di chiamare il gioco Behind Jaggy Lines. Purtroppo alla divisione marketing di Atari non erano assolutamente della stessa idea. Il giochetto di parole non piacque molto, anzi non piacque proprio per niente. Sicuramente non capirono neanche il doppio senso, no? Questa cosa tra programmatori, l'orizzonte frastagliato, il nemico frastagliato. Ah. E così il gioco venne rinominato Rescue on Fractalus, che secondo loro probabilmente faceva più ridere. Ball Blazer è invece una partita di calcio one-to-one ambientata nel futuro. Il giocatore controlla un rotofoil, cioè una navetta molto simile a un pezzo degli scacchi, che scivola su una sorta di scacchiera e deve prendere una palla galleggiante chiamata Plasmorb. Questa palla può essere sparata o depositata direttamente nella porta avversaria. Si gioca su un campo di gioco 3D, guardando da un punto di vista in prima persona su uno schermo diviso in due ambienti. In questo modo possono giocare contemporaneamente due rotofoil, cioè quello del player 1 e quello del player 2. E si può anche giocare contro il computer. Sostanzialmente entrambi i giochi erano rifiniti e programmati con estrema cura. Una volta volta consegnate ad Atari, però la loro uscita venne trattenuta per quanto riguarda il mercato home computer, e lo fu per dare la precedenza alla versione per la console Atari 5002. Successivamente la loro uscita venne trattenuta di nuovo, questo per dare un appeal di esclusiva alla nuova console 7800, che però era ovviamente in ritardo perché la dirigenza stava passando un momento critico e stava per essere sostituita dall'avvento del grande Jack Tran. Nel frattempo ovviamente i giochi ottennero una risonanza mondiale tramite la stampa mainstream e tramite soprattutto la loro diffusione pirata, divennero estremamente popolari. Ma era un fatto ormai conclamato che chiunque avesse un computer Atari 8-bit potesse tranquillamente giocarci, scaricando le copie pirata a gratis da 1000 BBS sparse in tutto il mondo. Prima che Atari cambiasse registro e finalmente rilasciasse le versioni per i computer a 8-bit, la dirigenza finalmente cambiò e arrivò Jack Tramiel, il quale, sperando di ottenere più soldi dall'affare, tipico di Jack tra l'altro, volle rinegoziare a ribasso il contratto con Lucasfilm Games, portando così l'originale alleanza Atari-Lucasfilm all'inevitabile rottura. Solo alla fine del 1985 Ball Blazer e Rescue on Fractalus uscirono finalmente sul mercato degli 8-bit, portati da Epix tra l'altro, e lo fecero per i computer della famiglia XE. Atari, con poca lungimiranza, dimostrò che ciò che sale prima o poi deve scendere, e dopo così tanto tempo, diciamo pure, precipitare con un botto clamoroso. Vendette pochissime copie di quei giochi a cui aveva lavorato e pagato così tanto. La Lucasfilm Games, dal canto suo, proseguì per la sua strada, sfornando altri videogiochi che divennero pietre miliari su molte piattaforme. Qualcuno uscì ancora per Atari 8-bit, nonostante tutto. Ma questa è un'altra storia che prima o poi vi racconterò. E anzi, sto già pensando a continuare questa epopea di Lucasfilm Games fino alla sua definitiva trasformazione in LucasArts, quindi aspettatevi qualcosa prossimamente. Vi è piaciuta questa puntata della segreteria telefonica? È forte, è venuta bene, mi ci sono impegnato molto. Spero che sia stata di vostro gradimento come lo è stata per me. Vi rinnovo l'invito a sostenermi tramite il servizio dei caffè sul sito di Atariteca e vi rinnovo l'invito a suggerirmi nuovi argomenti da poter sviluppare e così da poter ascoltare insieme. Lasciate un commento su iTunes. Alla prossima!